Marte, stiamo arrivando. Così un ingegnere del Centro Spaziale Europeo di Darmstadt, in Germania, ha annunciato l'ingresso nell'orbita marziana della sonda ExoMars giusto il mese scorso. Alla stessa maniera, con la stessa esclamazione, noi vi diamo il benvenuto alla 11ª edizione del Mese dello Spazio. È dal 2006, infatti, che l'Associazione Cernuschesi Astrofili organizza questo ciclo di conferenze dai temi che hanno a che fare con lo spazio, con l'astrofisica, ma non solo, in senso più ampio, con la fisica, con la scienza. Tant'è vero che a volte la intitoliamo Mese della Scienza, altre volte Mese della Fisica, quest'anno Mese dello Spazio, probabilmente l'anno prossimo tornerà il Mese della Scienza. 5 atleti pronti a partire sulla griglia di partenza, ognuno ha uno stemma sulla maglietta, avrete individuato gli stemmi dei loghi delle agenzie spaziali internazionali, il primo è quello della Cina, poi abbiamo l'India, in mezzo abbiamo l'Agenzia Spaziale Europea, quindi la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, infine l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. 5 come i relatori di questo ciclo. Bene, e allora via col conto alla rovescia, l'ultimo incontro, il 1° dicembre, si intitolerà L'equazione dell'universo, viaggio nel tempo tra le geometrie del cosmo. Relatore, dottor Giorgio Manzoni. Giorgio Manzoni è anche un volontario giovanissimo dell'osservatorio, dell'Associazione Cernuschesi Astrofili. Il penultimo appuntamento, un'altra new entry, il professor Adriano Gaspano ci parlerà di archeoastronomia e civiltà egizia, un tema molto suggestivo e interessante. A metà del ciclo un grande ritorno, il dottor Cesare Guaita, che era già stato con noi nelle passate edizioni, questa volta ci parlerà di un'altra entusiasmante esplorazione, che è quella della New Horizons alla volta di Plutone. Poi sarà giovedì prossimo la volta del professor Andrea Grieco, che sicuramente molti di voi conoscono, è un po' la spina dorsale di queste 11 edizioni, in quanto il professor Grieco, come sapete, collabora, è relatore sin dalla prima edizione del 2006 e in realtà anche più indietro nel tempo, perché il professor Grieco collabora con l'Associazione Astrofili da molto molto tempo. Bene, ma passiamo al relatore di questa sera, un relatore d'eccezione, il professor Giovanni Bignami, permettetemi di dire un grande personaggio che ha dedicato all'astrofisica tutta la sua vita quindi portato la conoscenza in questo campo ad evolversi e ad avanzare notevolmente. Il suo iter formativo professionale è molto lungo. No, ci mancherebbe, professore. Io, come sempre, introduco il professor Bignami leggendo qualche stralcio del suo iter formativo. Il professor Giovanni Fabrizio Bignami si laurea in fisica nel 1968 all'Università di Milano. Da allora si occupa di ricerca spaziale, partecipando alla principale attività in tale campo in Italia, Europa e Stati Uniti dagli anni 70 ad oggi. Ha partecipato attivamente alla progettazione e costruzione di numerosi satelliti scientifici, è professore ordinario di astronomia e astrofisica presso l'Università di Pavia. È noto a livello internazionale per il lavoro ventennale che ha portato alla identificazione e alla comprensione di Geminga, la prima stella di neutroni senza emissione radio. E qui, professore, non me ne voglia, ma come astrofilo la chiameremo ancora, perché questo è un tema troppo interessante e succulento per noi astrofili. E fra l'altro, in relazione a Geminga, pensate, il professore ha anche ricevuto dall'American Astronomical Society nel 1993 il premio Bruno Rossi, illustre scienziato, per il contributo alla comprensione appunto della stella di neutroni Geminga. Dal 1997 al 2002 è stato anche direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, dove ha avviato tra l'altro il programma di piccole missioni dell'ASI. Dal 2003 al 2006, dal gennaio 2004 al gennaio 2007 è stato presidente dello Space Science Advisory Committee dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha redatto il documento di programmazione scientifica dell'Agenzia, il Cosmic Vision 2015-2025. Il 16 marzo 2007 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, carica mantenuta fino al 1 agosto 2008. Nell'agosto del 2010 il Ministero dell'Istruzione lo ha nominato Presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nel quale è rimasto in carica fino all'ottobre del 2015. Ma il professor Giovanni Bignami non è soltanto anche un eccezionale ricercatore, ma è anche un bravissimo divulgatore. Collabora con quotidiani e riviste dal 1978, quindi Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Messaggero, La Stampa, Le Scienze. Collabora con Piero Angela all'interno di Superquark, cura la rubrica Polvere di Stelle. E l'abbiamo anche visto di recente, fra l'altro, nella trasmissione Memex su alla rete televisiva Focus, su una trasmissione tutta dedicata allo spazio. È membro dell'Accademia dei Lincei e da questa ha ricevuto nel 2004 il premio quadriennale per l'astronomia dal Ministero dei Beni Culturali della Repubblica Italiana. Bene, la sua attività divulgativa in astronomia ha ricevuto il premio Lacchini, il premio Capo d'Orlando per la promozione multimediale della cultura scientifica e il premio Le Stelle per la pluridecennale ricerca in astrofisica delle alte energie e la direzione scientifica di importanti organizzazioni spaziali italiane e europee. In ultimo, scusatemi, ma il professor Giovanni Bignami è anche, a lui è stato anche dedicato un asteroide, il 6852 Nanni Bignami. Bene, mi scusi ma era, aspetti, era doveroso. Ora vogliamo, prima di cedere la parola al professore, vogliamo ringraziare coloro che hanno collaborato anche quest'anno alla riuscita di questo evento e quindi tutti i relatori con i quali ci porremo in ascolto ma anche in dialogo, perché alla fine della serata sarà possibile fare delle domande. E poi le autorità comunali, prima di tutto l'assessore alla cultura Rita Zecchini, che è qui con noi questa sera e nei confronti della quale l'Associazione Astrofili ha un grande debito, perché è sempre stata molto, molto sensibile e partecipativa alle nostre iniziative. E quindi cedo la parola all'assessore Rita Zecchini.
Grazie. Grazie a voi, perché quando io vedo questa sala così strapiena, tutte le volte davvero mi stupisco di quanto sia importante la vostra attività. Quindi davvero parto con un complimento intanto all'Associazione Astrofili. È una presenza significativa davvero per la città, ma per il senso anche dell'importanza della divulgazione. Abbiamo adesso veramente stasera un professore che giustamente è stato presentato con tanto, insomma, di dati e di curriculum, mi viene da dire, e quindi siamo doppiamente onorati di averlo nella nostra città innanzitutto, ma il poter, ecco, divulgare argomenti scientifici, tra l'altro vedo anche molti giovani, anche questo davvero è vostro merito, perché fate davvero anche questo grandissimo lavoro nei confronti delle scuole, dei giovani, anche questo grande onore, ecco, credo sia un elemento fondamentale per la conoscenza. Noi siamo popolo di poeti sicuramente, di artisti eccetera, ma la scienza ovviamente ha la sua assoluta importanza, e quindi benvengano queste iniziative, grazie davvero per il vostro 11° e speriamo ancora 100 anni da qui, insomma, visto che il tempo è sicuramente una variabile infinita, e quindi insomma grazie davvero. Mi onoro di dare un piccolo presente al professore, è per la della città, insomma, nome della città, di Cernusco sul Naviglio. Grazie, scusa solo.
No, grazie, assessore, sono commosso, sono onorato anche che lei sia qui, e vorrei solo correggerle che non c'è nessuna differenza tra scienza e arte, mettiamola così, siamo totalmente d'accordo. Io faccio lo scienziato da una vita, come lui si è dilungato a raccontare due palle terrificate. Cioè, subito deve dire anche la data in cui mi sono laureato, che è poco elegante, diciamo. Sei stato bravissimo, hai fatto un'operazione, anzi abbastanza sintetica e da una vita faccio lo scienziato e appunto mi convinco sempre più che, come dice l'assessore, la cultura alla fine è una sola. Lei è assessore alla cultura e va bene per tutti in modo ecumenico. Anzi, ogni tanto farò qualche riferimento anche a cose, come dire, non rigorosamente scientifiche o anche una educazione classica, e ne sono anche molto fiero. E per questo vi ringrazio molto per questo regalo. Dopo lo guardo con calma, ho anche dei legami affettivi con Cernusco personalmente. Io, come capite dall'accento, non sono di Cernusco, però qui vicino sono nato a Desio, che in fondo tutto sommato non è molto lontano. Che facciamo? Posso cominciare? No.
Abbiamo anche l'onore di avere con noi il presidente dell'Associazione Astrofili, Marco Perego, quindi passo la parola anche al presidente.
Come tutti gli anni vi rubo solo un minuto, anche perché abbiamo l'onore di avere un grande rappresentante della fisica italiana, quindi vi rubo solo 5 minuti per invitarvi tutti, come al solito, alle attività del nostro osservatorio, che è aperto, come ricordo, 2 venerdì sera al mese. Quindi chi vuole venire a osservare le bellezze del cielo e magari riuscire a capirne volerne capire qualcosa di più, può contattarci o tramite il nostro sito, oppure può venire direttamente in osservatorio a trovarci in questi venerdì di apertura al pubblico. Vi aspettiamo come sempre numerosi con le nostre iniziative e spero che anche quest'anno l'iniziativa del mese dello spazio abbia successo, soprattutto perché vorrei ringraziare pubblicamente Massimo, che nessuno lo dice mai, perché tutti gli anni, oltre a dare la caccia a relatori importanti, prepara tutta l'organizzazione insieme all'amministrazione comunale. Quindi un grazie dovuto ci va a Massimo. Grazie.
In realtà il mio contributo è minimo, nel senso che senza l'aiuto di tutti i volontari, vedete già in attività Enzo, Andrea, sarebbe inesistente, quindi la mia parte è proprio minima. Lascio adesso la parola al professor Bignami. Io ricordo che alla fine della serata sarà possibile, per chi desidera, acquistare i libri del professor Bignami, quindi in primo luogo quello a cui è dedicata la serata e volendo anche un altro libro di cui vi parlerà il professore stesso. E adesso la parola al professor Bignami.
Grazie, confermo che la caccia è stata spietata da parte sua, coronata da successo, ma cioè, Zannato non ha mai mollato, che è quello che bisogna fare, assolutamente. Ecco, speriamo, benissimo. Allora, adesso posso togliermi la giacca.
E intanto troviamo un modo di spegnere qui. Ecco, bravo. Ma così va benissimo, si vede bene.
Mi sembra che si veda bene. Anche dalla info, no, che sennò si addormentano tutti. Lascio acceso un po' dietro, quelli davanti fanno un sonnellino, poi fanno cambio. Anche dalla in fondo vedete bene, sì. Va bene. Allora, io questa sera volevo parlarvi di un po' di cose, però ci sono anche, come dire, delle novità, c'è la storia di ExoMars, eccetera. Ma vorrei portarvi qualcosa. Dopo una breve introduzione che adesso capirete, vorrei portarvi per mano a fare una cosa che nessuno di voi, di noi, ha mai fatto, e capirete che cos'è. Però per ispirarci tutti ho sparato qua la foto di questo tizio, non so se qualcuno di voi lo riconosce, la faccia del vecchio ubriacone alcolizzato, vedete qua, è un famoso russo dal nome impronunciabile di Tsiolkovsky, che è un grandissimo scienziato che nella seconda metà, alla fine dell'Ottocento, alla prima metà del Novecento, ha incominciato veramente la ricerca spaziale. Ha fatto la teoria del viaggio nello spazio, ha spiegato perché valga la pena di farlo, ma soprattutto ha scritto dei libri che hanno ispirato generazioni di seguaci. E ha scritto una frase fantastica, copiatela per i temi a scuola se c'è qualcuno che deve fare: la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere nella culla per sempre. Non è malaccio, cioè una roba che ispira. E infatti, grazie a lui, soprattutto in quella che allora era Unione Sovietica, nella prima metà del Novecento, cominciò una grossa scuola di famosa di ricerca spaziale, come ricordate, culminò nella prima sberla agli americani nel 57, lo Sputnik, più antichi qui dentro se lo ricordano, e gli americani presero una sberlaccia notevole. Poi, pochissimi anni dopo, eccolo qua, questo giovinotto, Yuri Gagarin, il 12 aprile del 61, giovane tenente 2 stelle dell'aeronautica sovietica, aveva pare 27 anni, fece primo uomo a fare un giro della Terra. Adesso sembra banale, allora era stata un'impresa piuttosto impressionante. Era uno molto naione, molto, ovviamente super sovietico, così l'avevano scelto apposta, ma era anche molto ginnico naturalmente, era un bravo giovinotto, però l'avevano scelto piccolino, era alto come Berlusconi, non tanto alto voglio dire, per amor di Dio, perché intorno gli hanno costruito la capsula, quindi più piccolo era, meno pesava, diciamolo. Solo che all'inizio il grande progettista di questi razzi, quello che aveva fatto tutti i grandi razzi sovietici, uno si chiamava Sergei Karaliov, che Stalin aveva messo in lager e dormiva sotto la branda di uno che si chiamava Tupolev, quello che faceva gli aerei. Allora costui aveva fatto in modo sovietico una sfera tutta chiusa di metallo. Lui ha detto: se non mi fai un finestrino io lì dentro non ci vado. Infatti gli hanno fatto il finestrino e quindi si vede la ripresa dall'interno, si vede fuori, e lui che parla e dice: la Terra è bellissima, è blu, è rotonda. Fu il primo uomo a vedere la curvatura della Terra, una cosa piuttosto non da poco, una cosa emozionante, 1961. E seconda sberla, gli americani incazzatissimi. Allora parte il famoso discorso del presidente Kennedy, il quale disse: prima che sia finita la decade manderemo un uomo, allora le donne non esistevano, manderemo un uomo sulla Luna e lo riporteremo a terra, così quelli della NASA disperati, come questo è scemo, cosa va a dire, che poi dopo dobbiamo farlo noi, non avevano la minima idea di come fare, non avevano ancora messo nessuno in orbita neanche, eccetera. E invece incredibilmente dopo attaccarono fuori, nell'agosto 69, attaccarono fuori, eccolo qua, 8 anni dopo magari, il bandierone Mission Accomplished, missione compiuta, perché erano incredibilmente riusciti a farlo. È stata un'impresa storica, l'inizio del progetto Apollo, che è cominciato qualche anno prima, diciamo il primo sbarco del progetto Apollo, che andò avanti, vi ricordate, fino al 72, dopo ne parliamo. Inevitabilmente in una platea così c'è sempre qualcuno che non crede che gli americani siano stati sulla Luna. Lei, spero, non lei, assessore, no. Se c'è qualcuno e voglia di alzare la mano, ne parliamo, diciamo. Mi sembrano ben tranquilli. In ogni caso, io ho preparato, ecco qui, una foto interessante, che è quella, la foto di atterraggio dell'Apollo 11, ma poi ho fatto anche una testimonianza in televisione. Questo dietro di me è quello che successe il 20 luglio del 1969. Atterrati sulla superficie della Luna, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, dopo un po' spaventati, come si fecero coraggio, uscirono e dispiegarono sulla superficie, vicino al loro modulo di atterraggio, che è questo qui, degli strumenti scientifici. Eccoli qua. La distanza di Neil dal modulo è circa 20 metri. Si tennero molto vicini per questa loro prima camminata del 20 luglio 69, che durò soltanto 2 ore e mezzo, stettero soltanto 2 ore e mezzo sulla superficie della Luna. La cosa affascinante però, che io so che un sacco di gente non ci crede che questo sia effettivamente successo, crede che sia tutta una montatura della NASA. Ebbene no, adesso vi dimostro che è vero, perché pochi giorni fa un satellite della NASA che vola basso sulla superficie della Luna, a 20 km di altezza, sulla Luna non c'è atmosfera, i satelliti possono volare bassissimi, è passato sopra il sito, vedete, ad altissima risoluzione, 50 metri, e ha preso le foto precisamente degli strumenti che sono lì insieme con Neil Armstrong. In particolare, ecco questo strumento che è il riflettore laser. Tutti i giorni
questo strumento riflette a terra un raggio laser mandato da terra sulla Luna. È la prova che gli americani ci sono davvero andati il 20 luglio 69.
Vorrei dirvelo perché questa è una roba che sanno ancora relativamente in pochi, no? Questo oggetto che vedete lì, che è grande, metà di questo tavolino, come questo, pressappoco, è lì sulla superficie della Luna e ha questa forma inclinata con sopra degli specchietti ben fatti, sono degli specchi, delle specie di cubetti che riflettono molto bene la luce. Si sa esattamente dov'è, naturalmente, e da terra, effettivamente da allora, praticamente tutti i giorni, sia dagli Stati Uniti ma anche dall'Italia, da una stazione dell'Agenzia Spaziale Italiana che è a Matera, si spara una laserata, come si dice, cioè si mette un laser di potenza nel fuoco di un telescopio, bel telescopio non enorme, 2 o 3 metri diciamo, no? Però un bel telescopio che concentra il raggio laser e lo fa arrivare fino sulla Luna, si fa 380.000 chilometri andare alla velocità della luce naturalmente. Sbatte di contro, siccome c'è lo specchio, una parte del fascio ritorna indietro e io a terra, con un rivelatore apposito, misuro il momento di arrivo dei fotoni laser che sono partiti da terra, rimbalzati e tornati indietro. E riesco a misurarlo con una precisione tale che lo trasformo nella misura della distanza dalla Terra alla Luna con l'errore di 1 centimetro. Faccio un attimo riflettere su questa cosa, no? Più di 380.000 chilometri dalla Terra alla Luna, in mezzo allo spazio, così, e io misuro la distanza di 2 corpi celesti con l'errore di meno di 1 centimetro. È un esperimento bellissimo che permette di controllare la legge di gravitazione universale, la relatività generale, è un esperimento di astrofisica, diciamo, molto bello, però è anche la prova che c'è qualcosa che riflette il raggio laser, nel senso che sulla Terra della Luna il raggio laser non tornerebbe niente. Quindi sì, gli americani ci sono stati sulla Luna. Ma chiudiamo con questo la parte, come dire, introduttiva, e adesso vi porterei per mano a sognare in mezzo al Sistema Solare. In particolare questa è una cosa che, per amor di Dio, non fatelo vedere così a scuola, non è in scala, è tutto sbagliato, c'è il Sole, la Terra che gira intorno, Marte e qui Giove, ma è fatto solo per far vedere che all'interno, soprattutto tra Marte e Giove, c'è uno spavento di cosiddetti asteroidi, o corpi minori del Sistema Solare. Cosa sono questi oggetti? Ve ne faccio vedere qualcuno. Questo, uno di quelli molto grossi, è una sfera di quasi 400 chilometri di diametro. Sono sostanzialmente dei pianeti mai nati. Quando è nato il Sistema Solare, vi ricordate, cioè collassa una nuve, si forma il Sole, intorno al Sole si forma un disco detto protoplanetario, fatto di gas, di polvere, eccetera, un po' come gli anelli di Saturno. E allora vai e vai, alla fine queste particelle si attaccano una all'altra, si formano dei grumi come nella polenta, che ingrossano sempre più, e alla fine vengono fuori i pianeti. 4 rocciosi all'interno, 4 gassosi all'esterno, e poi però ne avanza un po' di roba, e questa cosa non è mai diventata un pianeta, sono diventati dei sassotti così stupidissimi, di tutti i calibri, da appunto piuttosto grossi, questo qui è praticamente un pianetino, ad altri più piccoli, vedete qua, per esempio questo che sembrava rotondo, poi ha preso una botta qui, gli ha buttato via un pezzo, però 60 chilometri, questo forma di patata, si chiama Ida, lungo 60x20, che c'è intorno uno piccolino, non so se lo vedete, questo che si chiama Dactyl, di 1,5 km, che però è legato gravitazionalmente, quindi gli gira intorno, come un bambino intorno alla mamma, e vanno insieme in giro intorno al Sole. E poi tutti gli altri. Ci ho messo anche le comete, tra l'altro gli astrofili qui sanno benissimo che non c'è una distinzione a priori tra comete e asteroidi, dipende dalla quantità di ghiaccio, di acqua che c'è dentro in ogni corpo. Le comete sono particolarmente ricche di acqua, quando arrivano vicino al Sole l'energia del Sole fa sviluppare la chioma della cometa. Ok, tutto che lì in mezzo c'è anche quello che si chiama Nanni Bignami, nascosto, però purtroppo è un posto sfigatissimo, è quasi a Giove, però bello grosso, 6 chilometri, e quindi abbiamo fatto una sfida, io e Mario Tozzi, lo conoscete, quello che è sempre in televisione, geologo che però si fa il geologo anche degli asteroidi, naturalmente, col picozzino, cioè, e vabbè. No, allora dice, c'è anche lui un asteroide, allora quanto è grosso il tuo? Il mio è più grosso del tuo, di asteroidi, abbiamo fatto una specie di teatrino, diciamo, in televisione. Ma adesso vi voglio parlare, faccio vedere una tabella, assessore abbia pazienza, non è pallosa, è l'unica che c'è, e poi è anche facile da capire. Questo qui è la crosta terrestre, nel senso che se io vado qui fuori vicino al naviglio con un badile, tiro su una badilata di terra e vedo di cosa è fatta, e c'è dentro in PPM, che vuol dire parti per milione, una certa quantità di cobalto, nichel, ferro, così, normale. Dopodiché, guardate questa colonna, invece i cosiddetti MGP, metalli del gruppo del platino, sono rarissimi, ce ne sono molto molto pochi. Non è che uno fa a badilare se non scrive sul platino, magari, appunto, invece no. Allora, perché c'è così poco metalli pesanti, platino, ma anche rodio, palladio, osmio, metalli preziosi molto interessanti? Perché ci sono così pochi sulla superficie del nostro pianeta, a Cernusco come in qualunque altro punto? E perché quando si è formata la Terra, 4 miliardi e mezzo di anni fa, era una palla di lava essenzialmente, più o meno calda e perciò morbida, liquida, e tutte le cose pesanti che erano in superficie sono affondate giù verso il centro della Terra. Infatti, il centro della Terra c'è un nocciolo di uranio e torio che sono pesantissimi, radioattivi, che scaldano il centro della Terra. Allora, invece, se io prendo un asteroide di tipo metallico, tra quelli buoni, neanche i migliori, vedo che espresso sempre in PPM, i MGP qua migliorano moltissimo, sono decine di migliaia di volte più abbondanti che non sulla Terra. Perché questo? Perché gli asteroidi, avete visto, sono molto più piccoli della Terra e quindi non hanno la stessa attrazione gravitazionale verso il centro, quindi la roba che si è formata in superficie rimane lì tranquilla. Morale, a me e al mio collega è venuto da fare un conto. Se io prendo un asteroide neanche tanto grande, diciamo di 50-100 metri, quindi ce ne sono molti di quelli lì, e vado a farci su una miniera, vado a grattarlo così, posso trovarci su una quantità impressionante, non tanto di platino o di cose del genere, ma soprattutto di queste cosiddette terre rare, queste che si chiamano osmio, palladio, rodio, rutenio, che sono oggi fondamentali per l'elettronica, questa specie di protesi della mano destra, quella che unisce l'orecchio alla mano, no? Che tutti abbiamo attaccato, cosa assolutamente impressionante, una protesi, una cosa, vabbè. Questa qui è fatta utilizzando quei minerali lì, tutta l'elettronica di un certo livello, chi di voi ci lavora lo sa benissimo. Quindi c'è una richiesta folle di quei minerali che sulla Terra diventano, come dice il nome, sempre più rari. Anzi, adesso sono rimasti praticamente solo nel deserto dei Gobi, distrattamente in mano ai cinesi, cosa che complica un attimino la situazione politica. Allora, se io potessi andarli a prendere su un asteroide, idea selvaggia, facciamo una miniera su un asteroide. Cacchio, mi sono messo insieme con un mio amico economista, persona serissima, non so se conoscete gli economisti molto pallosi, magari qui c'è qualcuno, voglio dire, no, persone serissime, che però non sono come gli astrofisici che vanno un po' così. Lui si è messo a fare i conti, io gli ho spiegato tutta la storia, eccetera, e alla fine ha detto, porco Giuda, conviene, cioè a dire, considerato tutto il costo di fare una spedizione fino su un asteroide, adesso vi spiego come si fa, e andare a grattarlo e portare a casa, c'è comunque una notevole convenienza. Ripeto, non tanto per minerali preziosi come il platino o l'oro, ma soprattutto per queste terre rare per l'elettronica. Dopodiché abbiamo scoperto che la NASA, quatta quatta, stava facendo la stessa cosa. Donde la ragione della... Ed è questo. Adesso vi faccio vedere questo, un breve documentario, un breve filmatino della NASA, che racconta appunto come, ecco, vedete l'asteroide che vi viene nei denti, lo vedete, tac, che arriva così. Allora, io immagino di mandarci una missione che è fatta di una parte automatica, che è questa a destra, una sonda robotica e una sonda umana. Prima con telescopio e tutti gli astrofili della Terra cerco disperatamente quello giusto in mezzo a sto casino di asteroidi che c'è in giro. Se lo trovo devo riuscire un po' a analizzarlo, insomma, decidere che vale la pena e si può fare. E poi ci vado con un razzone, lo stesso che adopererò per andare su Marte, per intenderci. E lo schema è quello di spedirci una sonda automatica che parte da Terra, arriva all'asteroide selezionato e o solleva un campione qui, vedete, oppure se uno è un asteroide che riesce a trasportarlo, lo ingloba con delle specie di mutandoni di plastica, una specie di saccone della spazzatura molto grosso, e poi comincia a tirarlo usando il suo motore, essenzialmente con un sistema abbastanza astuto, lo tira, ecco vedete, si chiude i mutandoni, riparte il motore, qui non c'è nessuno a bordo, è automatico, e lo parcheggia in un'orbita, per esempio vicino alla Luna. La NASA domanda che non sia troppo grosso, quindi se ti scappa di mano e cade giù, bruci nell'atmosfera, non arrivi su Cernusco intero, che sarebbe grave. Poi partono dei giovinotti, i più giovani qua dentro sicuramente lo faranno, via con la loro capsula Orion, lo vedete, girano intorno alla Luna e vanno sull'orbita di parcheggio, vedete che stanno passando, l'orbita di parcheggio dell'asteroide, si agganciano, escono, tagliano il sacchetto della spazzatura, vanno lì col picozzino, vedi, e mettono dentro campioni, portano a casa e si decide se vale la pena, e tornano a casa con un atterraggio classico modello Apollo, vedete? Beh, questa cosa incredibilmente la NASA è piaciuta moltissimo. Perché? Adesso vi spiego anche poi cosa dice quest'altra diapositiva. Perché di colpo ha detto qua, io su questo progetto posso trovare dei privati, perché è evidente che tu pigli il solito Elon Musk, sapete chi è Elon Musk, quello che fa le macchine Tesla e poi fa anche dei razzi, eccetera, che ha voglia di investire, cioè uno ricastro, che ha voglia di investire in un progetto così perché poi ci guadagna enormemente, perché porta a casa l'asteroide tutto d'oro, per intenderci, no? La NASA risparmia, perché quello lì ci mette i soldi suo investitore privato. Nello stesso tempo però la NASA in questo modo c'ha un'ottima ragione di sviluppare delle tecnologie nuove, che per esempio saranno quelle che dopo vediamo ci fanno andare su Marte, e poi contemporaneamente anche riesce ad allenare gli astronauti. Questo è un eccellente allenamento per astronauti, perché è un po' più lontano che la Luna, è un po' più difficile che la Luna, ma non è così estremo come andare su Marte, che invece è una cosa molto più dura. Quindi per la NASA è un sogno, per i potenziali investitori diciamo anche, e allora si è messa di mezzo la politica. E una delle ultime leggi firmate da Obama, dall'amministrazione Obama, già firmata, già legge degli Stati Uniti, è una legge dedicata ai diritti di proprietà sugli asteroidi. È incredibile questa cosa, guardate, è incredibile. E qui dice, qualunque risorsa di un asteroide ottenuta nello spazio è la proprietà della entità che ha ottenuto queste risorse. Che significa che se io ci mettiamo insieme qua a Cernusco, costruiamo un bel razzone, siamo capaci di prendere al volo l'asteroide, portarlo giù e lo facciamo atterrare 50 metri, ci sta anche nel cortile del comune, è tutto, non ridere, cioè, sarebbe mica male, no? Di oro massiccio, per esempio, cioè, no? Oppure di rutenio, ok, a lei ti pare? Ecco. Scatenando una specie di incredibile gara, come la corsa all'oro, qualcuno di voi se lo ricorda, del Klondike della fine dell'Ottocento, quello oppure del California del 1849, eccetera. Ma adesso, al di là di queste battute, è ovvio che io non vado a cercare l'oro, ma a cercare minerali preziosi, interessanti, che vi ho descritto prima. Peccato che nel 1967 gli Stati Uniti avessero firmato un trattato che si chiama International Space Treaty, che dichiara, come è logico, che lo spazio è di tutti e di nessuno. Cioè non è che io posso andare a comprare un pezzo di Marte e poi faccio su fa il palazzinaro su Marte, no? Appunto, c'è un piano regolatore, diciamo, ecco. E quindi loro dicono che bisogna essere consistenti con obbligazioni internazionali, con obblighi internazionali, però chi se ne frega, loro intanto sulla base di questa legge è evidente che il primo che riesce ad arrivare a sbarcare su un asteroide ha fatto fortuna. Quindi oggettivamente c'è in corso adesso, proprio in questi anni, ed è la ragione per cui i privati cercano di sviluppare razzi, eccetera, per cercare di fare questa operazione. E qua entrano in gioco moltissimo gli astronomi e gli astrofili. Si tratta di cercare l'asteroide giusto. Non è facile perché, appunto, non deve essere troppo grosso. Per esempio, non deve rotolare su se stesso troppo violentemente, sennò è difficile avvicinarsi, deve avere un'orbita giusta, però gli asteroidi ce n'è un casino, quindi bisogna mettersi lì con calma una sera dopo l'altra e farli passare finché trovi quello giusto. A quel punto la cosa diventa molto interessante. Quindi suggeriamo un programma di osservazione per gli astronomi, può durare anche un bel po' di tempo come programma di osservazione, poi si può passare anche a telescopi di grosso calibro, eventualmente lì mettiamo una parola buona per andare in Cile, magari fare qualche osservazione con i telescopi. Sì, nel deserto di Atacama c'è dei bei telescopi, appunto. Ok, allora, questo è il primo passo, cioè appunto come si tira fuori l'oro dagli asteroidi. Ma adesso vorrei dirvi, andiamo al di là, no, degli asteroidi, e tiriamo in ballo questo personaggio, che è Wernher von Braun, questo sulla prima pagina del Time di un po' di tempo fa. Lui era un nazista spietato, lo vedete la faccia, guardate qui che faccia, che ha uno sguardo inquietante, da nazista, non so se lo vedete fin da là in fondo, è una roba impressionante. E infatti qui dietro c'è tutta la sua produzione, Small, Medium e Large, è partito dalle V2, sapete. Allora, von Braun era un tedesco, figlio di un barone, nato nel 1912 e tirato grande ovviamente all'inizio del nazismo, però lui se ne fregava abbastanza della politica. Allora, c'aveva la mania dell'astronomia prima di tutto, perché alla cresima, 8 anni, la madre gli regalò un telescopio. La madre era il geniaccio di famiglia. Vide che questo ragazzino era sveglio, gli regalò un telescopio, lui si innamorò perdutamente e disse: la mia vita sarà nelle stelle. Dopodiché però in parallelo gli piaceva anche fare i razzi e giocava per strada. In Berlino c'era poco traffico all'epoca e faceva quello che molti ragazzini fanno, dei carrettini di legno che si costruivano, poi uno si leva su e l'altro tirava. Lui faceva il carrettino di legno, poi gli legava sopra un razzo, cioè un tubo da stufa pieno di polvere pirica, sostanzialmente con una miccia, lo accendeva, si scendeva sopra e partiva a velocità raccapricciante per le strade di Berlino, schiantandosi, facendo cose incredibili. Il padre barone doveva andare a prenderlo alla stazione di polizia, potete immaginare, no? Ecco. Però dimostrava di avere una certa tendenza il ragazzo. E infatti all'università poi fu bravissimo, fece un corso di studi spettacolare e ancora molto giovane, perché ricordatevi, era del 12, quindi aveva meno di 30 anni quando poi è scoppiata la guerra, e alla fine finalmente Hitler gli dà il permesso di costruire dei razzi veri, di quelli da cavarsi la voglia. Cioè dice: qua bisogna trovare il modo di bombardare l'Inghilterra. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi bombardavano la Germania a tappeto, come si suol dire, per amor di Dio, facevano benissimo, ma ai tedeschi la cosa seccava alquanto, evidentemente. Cercavano di vendicarsi in qualche modo. La mamma, sempre di von Braun, si ricordò che il nonno, suo padre, andava a caccia di anatre in una isoletta del Baltico, si chiamava Peenemünde, totalmente deserta. Cioè, quella lì è una base perfetta, sei a 600 km da Londra, e lui impiantò nell'isoletta di suo nonno la più grande base di lancio della Seconda Guerra Mondiale, inventando prima la V1 e poi la V2. V è l'iniziale di una parola tedesca che vuol dire Vergeltungswaffe, l'arma della vendetta, che lui inventò proprio per vendicarsi degli inglesi. E in effetti costruì uno splendido razzo balistico, che, cioè, balistico vuol dire che andava su, usciva dall'atmosfera, faceva un pezzo motore spento così, e poi ricadeva, non in modo molto preciso, perché non era capace di fare la guida precisa, che è molto difficile, però dove arrivava, arrivava, dentro nel naso c'aveva una tonnellata di esplosivo e faceva un bel botto quando arrivava giù, no? Senza preavviso. Quindi psicologicamente era molto pesante per le popolazioni che li vedevano piovere dal cielo questi cosi senza poterli prevedere. Insomma, era un grosso successo dal punto di vista di von Braun, naturalmente. Che naturalmente però, per costruirli, chiese la militarizzazione della base, che quindi venne data in mano all'SS, quindi lui diventò un ufficiale superiore dell'SS e usava naturalmente la manodopera degli schiavi, dei prigionieri di guerra, prigionieri politici, ebrei, che erano trattati in modo inconcepibile, come ben sapete, con tantissimi morti, insomma, le storie tristi che non devo certo ripetere, le conosciamo, erano dentro nelle gallerie ferroviarie sotto alle montagne, sull'isola, appena in Germania, per essere al riparo. E però, insomma, riuscirono in questo programma. Arriva la fine della guerra, si capisce che si mette male, lì, era al nord, arrivava l'Armata Rossa. L'Armata Rossa, con ufficiali superiori dell'SS, non era in generale molto carina, non faceva domande, metteva al muro, non se ne parla più quando andava bene. E allora lui astutamente riempie un treno di V2 già pronte, di pezzi di V2, di tutti gli strumenti, tutti i disegni, eccetera, più i suoi collaboratori, dipinge sopra delle croci rosse sul treno e parte verso sud e si consegna agli americani, i quali, tutti contenti, avevano già la lista, ovviamente, ah, perfetto, allora carichiamo tutto il treno su una nave e lo portano, questa è storia precisa, lo portano in Texas, naturalmente cancellando ad un sol colpo tutte le sue magagne come criminale di guerra, perché normalmente anche gli americani li fucilavano, li impiccavano, i criminali di guerra nazisti, ampiamente se lo meritavano, comunque, insomma, era la fine di una guerra drammatica, eccetera. Nel caso di von Braun, pa' niente, ha cancellato tutto, che non è da poco. Però si vergognavano a cominciare a usarlo subito nel programma spaziale o nel programma di razzi, diciamo, americano, che era ancora tutto da creare, perché gli americani erano dei dilettanti rispetto a loro. Si vergognavano perché a capo c'era Eisenhower, che vi ricordate era generale in capo della crociata in Europa, che aveva combattuto i nazisti, quindi insomma, c'era, ragazzi, un attimo. Quindi li hanno tenuti a bagno, cioè erano in una base, confinati, diciamo prigionieri, ma liberi di muoversi. E von Braun, che era un giovinotto, perché ripeto, era ancora molto giovane e attivo, ha detto, vabbè, datemi un po' di carta e penna. E in mancanza di meglio, ha scritto questo libro, Progetto Marte, una storia tecnica, un romanzo tecnico. Ed è un libro bellissimo, ve lo dico perché io me ne sono innamorato profondamente al punto che l'ho tradotto in italiano, direttamente dal tedesco, tra l'altro, e gli ho fatto una prefazione e il libro è qua, insieme con storia, con quello degli asteroidi, eccolo qui, è appena uscito. Sono le poche copie che sono riuscito a trovare per voi, anzi sono le prime che arrivano qui a Cernusco. Secondo me è molto divertente da leggere, perché è un romanzo, non è una palla mortale, non è, perché von Braun ha scritto anche delle cose come si fa a fare un missile, no? Ah, una cosa, cioè, voglio dire, se uno voglia di fare il missile, ma se no. Questa invece è la storia in cui proprio organizzano anche politicamente la spedizione, partono, vanno in volo una flotta di astronavi, vedete sono tante le astronavi che ci vogliono per andare su Marte, poi quando arrivano vicino a Marte, il radiotelegrafista di bordo va su nella cabina del comandante e gli dice, comandante, sento una musica che viene da Marte, aveva intercettato una stazione radio marziana, no? Perché su Marte c'erano i marziani E infatti loro atterrano e scoprono che sottoterra, da Marte, è tutto scavato, c'è delle metropolitane fantastiche, lunghe migliaia di chilometri, velocissimi da una parte all'altra, e i marziani vivono sottoterra perché sopra, sulla superficie di Marte è difficile vivere. E fanno amicizia con i marziani, che sono dei tipi molto simili agli uomini, però non sono alti e biondi come i tedeschi, sono un po' piccoli e neri, sono un po' Untermenschen, diciamo, no? Però intelligenti, saggi, con anche delle bellissime ragazze hanno anche, cosa che von Braun evidentemente apprezzava. E le riportano a casa anche qualcuno di marziano sulla Terra per insegnare la politica ai terrestri, no? Una storia veramente incredibile, scritta nel 1949. Cioè molto prima del primo satellite artificiale e della conquista della Luna, eccetera, eccetera. Quindi ha un valore storico per quello. Lui, infatti, adesso faccio notare una cosa, questo è un disegno dell'epoca, forse del 51, in cui c'è disegnata la stazione spaziale concepita da von Braun, che è quella dal quale doveva partire la flottiglia verso Marte. Ed è questa qua, ad anello, rotante, che lui chiamò lunetta in italiano, perché lui, camerata germanico, piaceva agli italiani, e quindi luna, lunetta, la chiamò proprio così. Ed è identica, qualcuno di voi si ricorda, a quella di 2001, Odissea nello spazio, più grande film di fantascienza. Se non l'avete visto, anche i ragazzi più giovani, vale la pena di vederlo. È del 1968, ma incredibilmente ancora attuale, e c'è proprio questa, una cosa identica a questa, che gira ruotando, proprio ispirata da von Braun, che lavorò anche con Walt Disney molto nella parte di comunicazione della scienza, diciamo. E il suo piano era perfetto, è tuttora perfetto per andare su Marte. Devo dirvi un episodio anche questo storico. Nell'agosto del 1969, pochi giorni dopo dello sbarco sulla Luna, che è stato alla fine di luglio del 69, von Braun viene chiamato davanti al Congresso degli Stati Uniti, in particolare alla Commissione Spazio, diciamo, che è una commissione molto molto importante all'epoca, che naturalmente gli fa una standing ovation, diciamo, no? Perché era stato von Braun a creare il razzo che ha portato sulla Luna. Tutti sapevano che era grazie a lui. Tutti lo applaudono così. Lui dice: ragazzi, calma. La Luna adesso, tic, è fatto. Ci andremo ancora qualche volta, però il grosso è fatto. Permettetevi di proporvi come si fa ad andare su Marte. E davanti al Congresso degli Stati Uniti nell'agosto del 69 fece una presentazione che c'è ancora negli archivi della NASA, io l'ho ritrovata e l'ho messa lì dentro, in cui spiega come sarebbe stato possibile, con un motore nucleare, eccetera, eccetera, arrivare su Marte nel 1981. E il costo, gli hanno detto, ma no, il costo, guardate, è il costo di una modesta operazione bellica in un teatro di guerra secondario. 1969, i più anziani si ricordano che era il picco dell'impegno americano nel Vietnam. 50.000 morti americani, una spesa mostruosa che stava svuotando le casse pubbliche, diciamo, degli Stati Uniti, in particolare erodeva il budget NASA. Per cui votarono e purtroppo per pochi voti, pare, non ho mai trovato quant'era lo scarto, ma per pochissimi voti vinse il no, cioè gli dissero di no. Se gli avessero detto di sì, noi saremmo già andati su Marte, eh? Io sono assolutamente sicuro, se avessero scatenato von Braun, sicuramente ci saremmo andati. E invece dissero di no. Von Braun lasciò la NASA nel 72, alla fine del progetto Apollo, incazzato con la NASA, che naturalmente secondo lui non era un carattere facile, avete capito, questo von Braun era un tipo un po' fatto alla sua maniera, naturalmente. E quindi litigò con quelli della NASA, se ne andò nel 72 a fare il consulente della Lockheed, a fare un sacco di soldi così, e poi morì nel 77, ancora molto giovane. E da allora il programma spaziale degli Stati Uniti è andato in declino, nel senso che da 1972 nessun essere umano è mai andato al di fuori dell'orbita della Terra. L'ultima missione sulla Luna Apollo 17 nel 72 e poi basta. Da allora siamo qui che aspettiamo. E vabbè, questo è anche qui storia. E io ho lavorato un po' su una missione umana a Marte, all'Agenzia Spaziale Italiana, appunto, con il professor Carlo Rubbia, e avevamo trovato già, guardatelo qui, un piano, che ve lo faccio vedere, fino a poco fa era segreto, tra virgolette, oramai si può mostrare a tutti, era un'idea astutissima, partendo dalla Terra con un segmento di ellisse, questo qui rosso, scusate, questa è l'orbita della Terra, lo capite, e questa è l'orbita di Marte. Vi ricordo, la Terra ci mette un anno a fare un giro intorno al Sole, Marte ce ne mette due perché è una distanza circa doppia della Terra dal Sole. E quindi non è facile, bisogna partire e naturalmente tener conto che Marte si muove su quest'orbita, insomma arrivare al momento giusto. Però facendo i conti giusti si può fare questo segmento in 150 giorni e si arriva su Marte 150 giorni dopo la partenza, naturalmente avendo un'astronave che è spinta, nel nostro caso, da un motore nucleare. Carlo Rubbia è il tipo da immaginare una cosa del genere. E, ci vuole un motore nucleare, secondo me, anche se è una parolaccia, io chiedo scusa di dire nucleare davanti a tutti, sono un fisico, posso dire, perché madre natura l'energia l'ha messa nel nucleo, no? Adesso si può cazzeggiare finché si vuole, ma madre natura l'energia l'ha messa nel nucleo, se non ci fossero le forze nucleari noi non esisteremmo. Allora, se tu riesci a utilizzare l'energia della fissione nucleare, puoi spingere un'astronave bella grande. Ci vuole un'astronave abbastanza grossa, per esempio grande come un Airbus, a 50 km al secondo, che è una bella velocità, 50 km al secondo, benissimo. E quindi bisogna dargli 50 megawatt, cioè una notevole spinta che con la chimica non si riesce a fare, invece con il nucleare si può fare. E sarebbe il vantaggio che ci arrivi molto rapidamente. Dopodiché questa l'avevamo chiamata la missione Alpitour, perché stavi sulla superficie di Marte per 41 giorni, quindi una vacanzina, diciamo, no? Giusto il tempo di uscire, fare due foto, tirare su due sassi, poi dopo un po' vedere se c'è vita su Marte, qualcosina il sabato sera, ma però non tanto, battute facili, diciamo così, e dopo però ti rimbarchi astutamente, giorno 191 della missione, riparti su quest'altro segmento di ellisse, passando all'interno dell'orbita della Terra, qui c'è anche l'orbita di Venere, così, e arrivi a casa il giorno 369. Stai via un anno quasi preciso, e è passato, sarebbe stata la prima volta che degli esseri umani andavano su Marte. Devo dire che l'idea era molto buona e sarebbe stato anche possibile per l'Italia in particolare, per l'industria italiana, la scienza italiana, dare un contributo significativo. E invece è andato tutto male. E pazienza, riproveremo naturalmente. Ma senza entrare nella politica, vi dico che avevamo già trovato anche il luogo di atterraggio su Marte. Eccolo qua. È bella questa foto. Questa è una foto vera presa da una telecamera europea in orbita intorno a Marte. Cioè, l'Europa ha un satellite intorno a Marte dal 2003, si chiama Mars Express. Questo sembra un vulcano a vederlo così, no? Errore. E questo è un cratere da impatto, cioè una cometa grande pressappoco come Milano, metà di Milano come dimensioni, di ghiaccio, che viaggia rispetto al pianeta a decine di chilometri al secondo, perché Marte sulla sua orbita si muove a 60 km al secondo, mi pare, la cometa così. Quindi quando arriva si spetascia, espressione molto tecnica ma che rende l'idea, anche perché l'atmosfera di Marte è estremamente sottile, lo sapete, mentre la nostra atmosfera assorbe bene meteoriti, cioè quella di Marte 7 per 1000 della nostra, quindi la cometa non è, e fa un enorme cratere da impatto. Per darvi l'idea, questo sono 5 km di diametro, vedete, con sopra una spruzzatina di neve, così molto romantico, eh? La cometa all'impatto si scioglie, il ghiaccio della cometa si scioglie ovviamente, dopodiché si rigela, eccolo qua, e questo è circa un chilometro di di diametro e profondo molte centinaia di metri. Quindi c'è un casino d'acqua lì, purissima acqua cometaria, pronto, che tu atterri qui di fianco e a quel punto c'hai il ghiaccio per il whisky alla sera, puoi andare a fare, c'è la patinoire qui se vuoi fare un po' di sport, insomma, con la gravità bassa di Marte si devono fare dei pattinaggi fantastici, insomma si può scatenarsi qua, e è un bel posto per atterrare, diciamo, scherzi a parte, l'acqua come sapete è fondamentale per gestire una colonia su Marte a tutto campo. C'è il piccolo difetto che su Marte non si può vivere allo scoperto, uno dei pochi difetti di quel film non male che era Il Sopravvissuto, The Martian, quello con Matt Damon che vive 5 anni su Marte mangiando le patate coltivate nella sua cacca, insomma, questione anche di gusti, e lui viveva sulla superficie e quindi esposto alle radiazioni cosmiche, alle radiazioni solari, eccetera, perché l'atmosfera, Marte non ha campo magnetico, pochissimo campo magnetico, è un'atmosfera sottilissima, quindi le radiazioni cosmiche che vengono dallo spazio sono devastanti, quindi Matt Damon sarebbe morto di radiazioni, oltre che alla fine ancora un bel giovinotto muscoloso, dopo 5 anni di dieta di solo patate, mi sembra, cioè, vabbè, comunque, insomma. Scherzi a parte, per vivere bene su Marte bisogna farsi una tana, eccola qui, e c'è già un'idea ben precisa, usare i tunnel di lava. Non so se sapete cosa sono, ci sono anche sulla Terra, ce ne sono di bellissimi sull'Etna. Quando un vulcano fa la sua colata di lava, la lava corre giù liquida, la lava che è in superficie a contatto con l'aria si raffredda prima di quella sotto e quindi fa una crosta che si solidifica e sotto quell'altra rimane calda e quindi scorre via, cola via e alla fine rimane un tunnel, eccolo qui, questo sono, e ci sono anche belli grossi, vedete? Mi ricordo uno di questi due è sull'Etna, io sono stato in un tunnel di lava nell'Etna, se andate a vederli sono veramente interessanti, si può camminarci dentro, e quindi sono posti ideali perché sono già pronti, si possono chiudere e quindi pressurizzare, riscaldare, di fatto hai un posto dove vivere con un bel soffitto di roccia abbastanza spesso che ti ripara dalle radiazioni, poi ogni tanto vai a fare un giretto in giro, fai le foto, prendi i sassi, insomma, ti guardi in giro su Marte. E nei tunnel di lava, inevitabilmente, è il posto giusto dove anche farsi qualcosa da mangiare e quindi delle coltivazioni tipo delle serre. Eccolo qui. Questo è proprio una roba fatta dalla NASA, hanno studiato un orto completamente indipendente, chiuso, che potrebbe benissimo essere fatto su Marte con un po' di luce, aria e acqua e fai crescere la roba da mangiare. Grande pensata della NASA che dice ma che cosa viene particolarmente bene su Marte? Viene fuori che sono gli asparagi, perché gli asparagi adorano la sabbia, forse lo sapete, adorano il ferro, le sabbie di Marte sono sabbiose, ferrose, sono rosse perché sono ricche di ferro, e quindi l'idea è di mettere degli asparagi. Oltretutto io ho anche immaginato che tu porti giù gli asparagi tipo quelli di Bassano, dei bei asparagiotti così, con il loro DNA, li pianti su Marte dove la gravità è la metà di quella sulla Terra, vengono su degli asparagioni perché sono molto più forti, no? Non so, è un'ipotesi. Dopodiché li porti a casa in astronave a chilometro zero, li servi al ristorante, asparagi fantastici, cara, sono appena arrivati dall'astronave, guarda, no, sarebbe un grosso, siccome cookie da matto se offri gli asparagi marziani, insomma, non è banale, vabbè, e allora questo è appunto l'origine del titolo Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte, nel senso che uno racconta la storiella delle miniere sugli asteroidi e poi come si fa a coltivare e questo libro era il, diciamo, il logico seguito di un libro che ho fatto un po' di tempo fa che si chiamava I marziani siamo noi, che è stato un grandissimo successo, nel senso che lì raccontavo che la vita sulla Terra potrebbe benissimo di fatto venire da Marte, cioè essere cominciata su Marte. Marte è un pianeta gemello della Terra e anche di Venere, naturalmente. E per il primo miliardo di anni del Sistema Solare Marte aveva acqua liquida sulla superficie e quindi aveva un'atmosfera intorno che è necessaria per tenere l'acqua liquida. Su questo non abbiamo dubbi. Ora, in un miliardo di anni, sulla Terra la vita era già ampiamente partita. La vita è partita sulla Terra mezzo miliardo di anni dopo la sua nascita. E quindi su Marte poteva benissimo essere partita la vita nella forma elementare di cosini monocellulari, stromatoliti, al massimo vermetti schifosi, qualcosina proprio da niente. Dopodiché, non so se voi lo sapete, ogni anno sulla Terra cadono 40.000 tonnellate, ripeto, 40.000 tonnellate di materiale extraterrestre. Sulla Terra ogni anno, da 4 miliardi e mezzo di anni, un casino di materiale extraterrestre cade sulla Terra. Una parte di questo materiale extraterrestre, qualche decina di tonnellate all'anno, non mi ricordo di preciso, ma circa, viene da Marte, incredibilmente. Cioè, quando Marte viene colpito da un asteroide abbastanza grosso, magari un po' di striscio, dei pezzi di Marte schizzano via e possono acquistare una velocità maggiore della velocità di fuga da Marte, scappa via da Marte e poi girellare in giro finché cadono sulla massa più grossa che c'è vicino, che è la Terra. E io ho preso in mano, ho fatto anche una trasmissione televisiva con in mano un sasso che è arrivato da Marte, effettivamente. Siamo sicuri che arriva da Marte perché nelle porosità del sasso c'è intrappolata l'atmosfera di partenza, che conosciamo benissimo, l'atmosfera di Marte, e quindi analizzandola siamo sicuri che veniva da lì. Allora, è vero che ovviamente nel decollo catastrofico e poi nel girare in giro può entrare un eventuale spore e forme di vita su questo sasso, probabilmente sarebbero morte. Però prendi un sasso un po' grosso, magari con degli anfratti, dei crepacci dentro, e fai un po' di conti sul numero di spore che partono da Marte, basta che ne arrivi viva una sulla Terra, amici, che potrebbe essere che la vita sulla Terra effettivamente in realtà sia nata su Marte. Donde, l'espressione provocatoria, i marziani siamo noi. E che mi sembra, oggettivamente siamo d'accordo che è un titolo molto bello, no? Un titolo così che ha avuto un grande successo. E infatti ero tutto contento, una mattina stavo andando a Roma in treno, il libro era già uscito e aveva già un buon successo, un signore di fianco di fronte a me tira su la Gazzetta dello Sport, era qualche anno fa, eccolo qui, i marziani siamo noi, l'Inter aveva vinto il campionato. Ma ho capito che erano altri tempi, che fanno subito gestarci, però no, dell'Inter non me ne frega niente, ma mi avevano fregato il titolo. E questo che mi dava fastidio. E vabbè, questo lo dico perché capita, insomma, l'idea non era male. E concludo, se volete, poi dopo facciamo un po' di domande, di discussione insieme, ma se volete vi racconto la storia di ExoMars, una triste storia, Schiaparelli, detto affettuosamente Schiantarelli. Io lo... No, voglio dire perché... Allora, sono... Vabbè, ve lo racconto brevemente, forse lo sapete già, insomma, come faccio un riassuntino perché quello che vi dico è esattamente quello che è successo, e non tante balle che si sono sentite. La sonda... Schiaparelli è la sonda figlia del satellite ExoMars che è felicemente in orbita intorno a Marte e che è veramente la parte importante della missione europea, che è un satellitone più grosso di un SUV, diciamo pesa 4 tonnellate per intenderci, e questo è in orbita intorno a Marte. Poi all'arrivo a Marte questo ha sputtato fuori una sondina figlia che pesava 600 kg, quindi molto più piccola, che doveva invece scendere giù e atterrare dolcemente, in teoria, sulla superficie di Marte. È una manovra molto difficile, perché per prima cosa devi trovare giusto l'angolo d'ingresso nell'atmosfera. Sembra facile, ma se sbagli di un grado di troppo, bruci, puff, come un fiammifero nell'atmosfera, perché stai andando a diversi chilometri al secondo, a 21.000 chilometri all'ora. Se invece fai un angolo di meno, rimbalzi come un sasso sull'acqua, la prossima fermata Giove, cioè non c'è niente che ti ferma, che è una bella fregatura. Quindi bisogna trovare l'angolo giusto, l'hanno trovato. Entri, davanti c'è uno scudo termico, e tutto l'oggetto è grande, un po' più di questo, cioè a forma conica. Si mette in modo da avere davanti lo scudo termico, che fiammeggia e diciamo brucia per un minuto e qualcosa e rallenta e la velocità scende notevolmente. Dopodiché viene sparato via questo scudo davanti e a quel punto dopo 3 minuti dall'ingresso tutta la sequenza doveva durare 6 minuti. Vi ricordo che deve essere tutta in automatico, nel senso che un segnale elettromagnetico da Marte a Terra ci mette 10 minuti e 10 minuti il ritorno. Quindi tu non puoi fare niente, la sonda deve essere capace di cavarsela da sola. C'è un computer che diciamo, gli spiega tutte le varie cose che bisogna fare. E quindi è andato bene, dopo 1 minuto e mezzo è stato sganciato via questo scudo termico davanti e dopo 3 minuti e 21 secondi si è aperto il paracadute. Allora, questa è una manovrina che sembra facile, ma perché stiamo viaggiando all'apertura del paracadute, stiamo ancora viaggiando a 1700 km all'ora, quindi una bella velocità per aprire un paracadute, anche se l'atmosfera è molto più sottile che sulla Terra. Il paracadute è fatto in Italia da una ditta che fa strumenti del genere e tela anche molto molto ben fatta. Ed è pensate lo stremizio di questi qua, perché il paracadute l'avevano preparato, impacchettato, spedito 2 anni prima dalla base di lancio, era stato lì a Baikonur al freddo, no? Poi messo dentro, si è fatto 500 milioni di chilometri, ripeto 500 milioni di chilometri la traiettoria per arrivare, dopodiché si apre e deve funzionare perfetto, insomma, cioè, non è poi così, è stato piegato per molti mesi, vabbè. E invece ha funzionato perfettamente, largo una ventina di metri, e ha rallentato, ha fatto il suo mestiere di paracadute, fino a circa 5 minuti e mezzo dall'ingresso, quindi mancavano solo ancora poco più di 30 secondi. A quel punto viene il difficile, che tu sei ancora a 2-3 km di quota, ma vai a 250 all'ora, quindi molto rallentato rispetto all'inizio, ma devi buttare via il paracadute, perché se tu ti tiri il paracadute fino a giù, poi il paracadute ti cade sopra la sonda e quindi da terra non riesci più a parlare insieme. Quindi devi sganciare il paracadute e a quel punto devi accendere i retrorazzi, cioè intorno al bordo della sonda c'erano dei razzetti che sparavano verso il basso, molto semplici, con i motori a idrazina, chimici, banalissimi, che però sparando verso il basso rallentano la sonda che scende, e era previsto che a 2 metri da terra, quando la sonda andava a 4 km all'ora, i razzi si spegnevano e pluff, gli ultimi 2 metri cadeva giù, ma sotto gli avevano messo un ammortizzatore tipo quelli, le cassette per le uova, per intenderci, no? Che si spettascia giù ma non succede niente. No, che qui invece, dopo tre, quindi sono accesi i retrorazzi giusti, che dovevano stare accesi 30 secondi, e contemporaneamente si è acceso un radar altimetro sotto la pancia, questo c'aveva un oggetto, è chiaro cos'è, no? Una sonda che rimbalza e ti dice a che quota sei. No, che sto cretino si è convinto che era atterrato. Dopo 3 secondi ha spento i razzi e contemporaneamente ha acceso uno strumento di bordo che aveva l'ordine di accendere quando si sarebbe posato sulla superficie. Quindi lui era convinto di essere atterrato, ma era ancora 1 chilometro di altezza in realtà. E quindi è andato giù come un quadrello e si è spettasciato al suolo. Anzi, io a Kilimangiaro ho scritto che si è schiantato, schianto col K, che secondo me dà l'idea, schianto col K, e hanno fatto tutto, sono dovuto ritornare in trasmissione e dire no, ma schianto non si scrive col K, perché avevano scritto, ma quello lì fa l'astrofisico, scrive schianto col K. No, ma così, Allora, però, per vendicarmi di questo, ho detto no, ma adesso vi racconto la verità, perché questo qui è quello che dicono quelli delle agenzie, ma in realtà cos'è successo? Che voi non lo sapete, ma il luogo di atterraggio, l'abbiamo scoperto dopo purtroppo, era l'equivalente dell'area 51 su Marte, anche i marziani. Meglio ancora, sì, l'area 51, anche i marziani sono stufi di vedere questi UFO che gli passano avanti e indietro, no? Allora hanno tirato fuori, perché vivono sottoterra, quindi noi non li vediamo, l'area 51 è sottoterra, hanno tirato fuori una torretta, colpo secco, l'hanno abbattuto, è lì giù fumante. No, ma veramente, oltretutto quando si è spettasciato i serbatoi dei razzi erano ancora quasi pieni perché erano bruciati solo per 3 secondi invece che per 30. Era piena di adrenalina che è esplosa, se avete visto le foto c'è gli schizzi per terra. Quindi abbattuto dalla contraere. Poi quelli di Kilimangiaro sono andati nel panico. Perché, ma cosa dice professore? Lei sta scherzando? No, me l'ha telefonato i marziani. Adesso possiamo rivelarlo finalmente. Cioè, mi sono vendicato del fatto che se l'hanno presa che ho scritto schianto con il K. Che siamo d'accordo, rende l'idea, schiantarelli. Vabbè, mi fermerei qui adesso, chiacchieriamo un po', eh? Grazie. Allora, chi non crede alla teoria dei marziani? C'è subito una domanda.
Buonasera professore, avevo due domande. La prima è, la NASA recentemente aveva proposto una missione su Marte leggermente più lunga, ma diciamo come siete riusciti, come è riuscito lei e Rubbia a pianificare questa missione con una permanenza così breve, nel senso, e a far quadrare i conti poi col carburante e con la Delta V, perché la NASA pensava di fare una missione più lunga in modo da avere Marte di nuovo nella posizione ideale per il ritorno sulla Terra. Seconda domanda, il motore atomico che avevate pensato per questa missione è simile al progetto NERVA, ossia che consisteva nell'accelerare dell'idrogeno liquido attraverso con l'energia nucleare?
Allora, dunque, comincio dalla seconda che me la ricordo meglio, nel senso che l'idea di Carlo Rubbia mia non era il progetto NERVA, che è una roba oramai un po' demodé, diciamo, è una specie di enorme reattore, un reattorone molto, molto grosso, è una roba molto più semplice, si chiamava progetto 242, dal peso atomico dell'americio 242, che è un tipo di materiale come un elemento, scusate, come plutonio o uranio, va bene anche plutonio 239, diventa rapidamente tecnica la cosa, ma è molto facile, il decadimento radioattivo naturale ottenuto naturalmente facendo una moderazione di neutroni che scalda una colonna centrale di carburante che è sempre idrogeno evidentemente, che però finisce subito a 10.000 gradi e quindi con un bicchiere di americio, questo qui pieno di americio sono una decina di chili per intenderci, vi ricordo che l'americio pesa più dell'oro. Nei film 007 si vede sempre quello che scappa a prendere su una valigia piena di lingotti d'oro. Non ho mai provato a sollevare un lingotto d'oro, un litro d'oro pesa 20 kg. Ecco. L'americio più o meno è lo stesso e quindi basta molto poco per fornire l'energia per andare su Marte. Il difficile è portarci l'idrogeno e quindi tu un po' di idrogeno devi metterlo sull'astronave, ma degli altri depositi di idrogeno li mandi prima in orbita intorno a Marte, cioè così c'è il carburante per tornare a casa. L'astuzia di questa orbita, che naturalmente non è che si può fare tutti i giorni, perché c'è la questione che i pianeti girano, quindi devi farlo ogni 2 anni, diciamo, quando le posizioni relative sono, diciamo, bisogna fare un po' di conti, quindi c'entra molto anche la data di scelta per la partenza, ma siccome la cosa principale di una missione su Marte è quella di non tenere in giro l'equipaggio per tanto tempo, perché se no muore per via della dose di radiazione, noi avevamo scelto un momento di partenza quando la Terra era qui e Marte, metti fosse qui, non mi ricordo, insomma, comunque, e poi stare poco, appunto, il segreto è stare poco sulla superficie e ripartire in modo da fare in tempo a tornare così, insomma, è un'astuzia, naturalmente prevedendo che tu hai un motore capace di spingerti a 50 km al secondo, perché se non hai quello ovviamente non si può fare. Voilà, questa presso poco è la risposta.
Qui avete comunque finestre di lancio molto strette.
Sì, certo, voglio dire, questa è la realtà della vita, sì, ma ne basta una di finestra di lancio. Vabbè, sì, peccato. Fate timidone.
Ecco, mi chiedevo perché la Luna è stata scartata a priori. Va bene che ci siamo già andati, ma mi sembra un obiettivo più abbordabile e può creare molta esperienza. La risposta a lei.
Oh, grazie, sì, per modo di Dio, non è che ho la risposta. Cioè, io posso dire quello che penso e poi anche però non solo quello che penso io, e cioè la Luna come oggetto scientifico ovviamente è interessante, per amor di Dio, però sappiamo benissimo che è un pezzo di Terra, quindi voglio dire, una roba che si è staccato dalla Terra, l'impatto, sapete l'origine della Luna, oramai non ci sono, come dire, più dubbi. Quindi, per esempio, la ricerca di metalli rari o cose del genere, insomma, è di modesto interesse, come fare, con tutto rispetto, una miniera a Cernusco, voglio dire, delizioso posto, ma non è che uno si aspetti delle cose, a meno che tu abbia una fortuna incredibile, cioè l'asteroide è diverso, questo dal punto di vista dello sfruttamento. Puoi farci un ottimo allenamento, certamente, per astronauti, basi, eccetera, però perdi anche molto tempo e risorse, ma soprattutto la Luna, contrariamente a quanto spesso la gente pensa, non va bene per fare una base di partenza, una base intermedia, diciamo, per poi andare, per esempio, su Marte. Nel senso che la Luna c'ha zero atmosfera, ancora peggio di Marte, quindi tu per atterrare sulla Luna, in modo dolce, non spettacciarti sopra, devi spendere un casino di energia, cioè devi portarti dietro carburante. Poi non so se è una riflessione un po' sofisticata, ma voglio dire, quelli che sono andati sulla Luna ci hanno messo 7 giorni di viaggio dalla Terra alla Luna. In realtà avrebbero potuto farlo molto più rapidamente, cioè quell'astronave poteva andare molto più velocemente, ma avrebbe dovuto portarsi dietro una notevole quantità di carburante per frenare all'arrivo. E il carburante da portare dietro è una massa pesante che dà fastidio. Quindi tu, per sbarcare sulla Luna, devi spendere una grossa quantità di energia, e lo stesso, qualunque cosa tu vuoi deporre sulla Luna, devi frenare, devi spendere. Dopodiché dalla Luna, anche se è una gravità piccola, devi comunque ripartire, quindi spendere ancora energia anche per ripartire. In questo senso, quindi, non serve come base intermedia, molto meglio fare una stazione spaziale, appunto, o anzi una specie di cantiere navale spaziale, nel punto di librazione, si chiama, dalla Terra, tra la Terra e la Luna, quello che Jules Verne, quello dalla Terra alla Luna, chiamava point neutre, punto neutro, dove, diciamo, per intenderci, per semplificare, si annullano la gravità della Terra e della Luna. E lì un oggetto sta fermo, senza peso, in librazione. E quindi è perfetto, perché tu arrivi, non devi frenare, e quando riparti non devi vincere la gravità. In questo senso, quindi, è meno interessante andare sulla Luna, tenuto conto che hai delle risorse limitate. Certo, è infinitamente più facile, quindi c'è una tendenza anche politica delle agenzie spaziali, che sono un po' populiste, le agenzie spaziali sono molto sensibili a quello che gli dicono i politici, che a loro volta sono molto sensibili a quello che si dice al bar, naturalmente, no? E quindi andiamo sulla Luna, intanto siamo andati sulla Luna, facciamo i fighi, così, ma non è un progresso serio. Andare su Marte sarebbe una cosa molto più avanzata, ed è molto più probabile arrivarci senza fermarsi prima sulla Luna, secondo me. Serissimo, ragazzi, sorridete, dite qualche cazzata così. Dai.
Per quanto riguarda, no, non mi serve, professore, il tempo. Per quanto riguarda Marte, quindi diciamo è un discorso fattibile, tra virgolette, con motori, se ho capito bene, tipo nucleare sarebbe ideale. E oltre Marte, cosa?
Pronti? Ecco qua. Eccolo. Questo invece è il razzo che ci porterà oltre Marte. E cioè, la domanda ovviamente è logica. Abbiamo detto, per andare sulla Luna basta poco più di 10-12 km al secondo come velocità, velocità di fuga dalla Terra essenzialmente, no? Per andare su Marte in un tempo ragionevole ci vogliono 50 km al secondo, già un bel salto di qualità. Se volessi andare per esempio su questo posto fantastico che sono i satelliti di Giove, questo è Europa, un satellite particolarmente interessante, beh, lì devo tirare su delle velocità nettamente maggiori, dell'ordine di 500.000 km al secondo, già una cosa molto più seria. No, ma niente panico, perché anche lì potremmo farlo, questo è un disegno di fantasia naturalmente. Questa volta adoperiamo un altro tipo di energia nucleare, non la fissione, quella che ho descritto prima, ma la fusione, che è quella che tiene accesa il Sole, più o meno, se tutti se lo ricordano, ho studiato a scuola, degli elementi leggeri tipo idrogeno, elio, che si fondono tra di loro, la fusione, e sviluppano un casino di energia, molto di più della fissione, che invece sono elementi pesanti che si spaccano. E quindi noi non siamo ancora capaci, mentre sappiamo usare l'energia nucleare di fissione per fare le bombe naturalmente e per fare i reattori, con l'energia nucleare di fusione sappiamo fare solo le bombe, non siamo ancora capaci, perché gli esseri umani quando trovano una forma di energia fanno subito la bomba, no? I cinesi fanno subito le esplosioni chimiche, poi Fermi ha fatto la bomba atomica a fissione e poco dopo è stata fatta quella cosiddetta all'idrogeno, che appunto è basata sulla fusione, che è molto più efficiente. Non siamo ancora capaci, quindi voglio dire, di adoperare l'energia da fusione in modo lento, diciamo non esplosivo, però ci stiamo arrivando, c'è il progetto ITER, lo sapete, insomma c'è un grosso lavoro, sicuramente ci arriveremo. Quando riusciamo a farlo e a essere capaci di metterlo a bordo su un'astronave, beh, allora potremmo, per esempio, appunto con un tempo scala di alcuni anni, andare e tornare da Giove e vedere questo satellite incredibile, questa è una sezione di Europa, satellite che è coperto da una crosta di ghiaccio, di acqua, e che ci si rende conto che è pieno di crepacci, perché evidentemente questo strato di ghiaccio, che è spesso decine di chilometri, in realtà è sottoposto a degli stress, a delle fratture che sono generate da un oceano di acqua liquida che c'è sotto, che è liquido, che è profondo 200 chilometri. 200 chilometri. Su questo pianetino che gira intorno a Giove c'è più acqua che sulla Terra. Sulla Terra sembra che ci sia un casino di acqua, è vero, c'è una grande superficie di oceani, ma la profondità media è circa 3 km degli oceani sulla Terra. Mentre lì è più piccolo, ma profondo 200 km. C'è un casino di acqua lì e sopra c'è il ghiaccio che lo protegge dal gelo, diciamo, del fondo del cielo. E sotto invece c'è il nucleo metallico del pianeta, qua, che è riscaldato dall'interazione con Giove, eccetera, e quindi tu hai un oceano profondo 200 km di acqua liquida con sotto un nucleo minerale che probabilmente scioglie dei componenti dentro, quindi cioè, è un posto dove andare a cercare la vita lì, potrebbe esserci pesci dentro in quell'oceano, quindi varrebbe la pena di andarci e basta inventare questo motore così. Quindi questo è il primo passo, dopodiché se uno vuole lanciarsi ed arrivare ad Alfa Centauri, che è la stella più vicina a noi, 4 anni luce di distanza, lì bisogna andare a velocità molto più serie, cioè dell'ordine di una frazione della velocità della luce, diciamo 10 o 20 mila chilometri al secondo. Ok, niente panico, perché anche lì in teoria sapremmo come fare, basta usare l'antimateria, cioè cara vecchia Star Trek, eccola qui la Star Trek, no? Beh, insomma, però la Star Trek va ad antimateria, che è l'energia più concentrata che noi conosciamo, noi fisici di oggi, è il famoso E uguale MC quadro, io prendo una particella, un'antiparticella, li metto insieme, le loro masse si annichilano e il tutto si trasforma in energia, che l'energia totale è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, che è un numerazzo notevole, quindi viene fuori una quantità di energia notevolissima, c'ha il difetto che viene fuori in raggi gamma, quindi c'è da fare un po' di lavoro per recuperarla, vabbè, però insomma comunque l'energia lì c'è e quella potrebbe spingere a velocità dell'ordine di 1/10 o 1/20 della velocità della luce e permettere quindi di andare e tornare da Alfa Centauri in 20 anni, o dipende quali anni, no? Perché se tu stai a bordo dell'astronave che viaggia a una frazione della velocità della luce, per te il tempo scorre più lentamente. Quindi tu, astronauta, vai e torni e per te sono passati 20 anni. Ma per quelli che sono rimasti sulla Terra magari ne sono passati 80. Per cui il mio amico economista ha subito suggerito che tu prima di partire compri dei buoni del tesoro, e tu stai via solo 20 anni, ma in realtà quando torni c'hai 80 anni di interessi, capisci? Interessante come schema di economia spaziale, diciamo. Voilà, questo è un breve corso di astronautica. No, il motore a ioni c'è ancora e funziona. Lui, signore, si riferisce a un motore, diciamo così, elettrico, che non adopera queste sorgenti tipo nucleare o chimico, ma in cui gli ioni sono delle particelle cariche elettricamente che vengono respinte da quelle cariche con lo stesso segno e la quantità di moto che prendono andando via la trasferiscono alla tua astronave e funziona bene, ma per masse molto piccole. Cioè il motore ione è capace di trasportare anche all'esterno del sistema solare, in un certo senso, un oggettino, un satellitino, una cosa relativamente piccola, del peso meno di 1 tonnellata. La vera sfida dell'esplorazione umana dello spazio è che gli astronauti non si possono miniaturizzare, perché anche se le donne sono meglio degli uomini a fare gli astronauti, perché sono più ordinate, tranquille, non fanno casino, non si incazzano, poi sono anche più leggere e consumano un po' meno, diciamo, però comunque la massa è sempre quella, pressa poco, c'è poco da fare, anche se gli scegli magri, cioè, pressa poco, e poi devi dargli le patate, l'acqua, devi mettergli a bordo tutta la roba da mangiare, eccetera. Quindi fai subito l'equivalente di un Airbus, se ne vuoi far stare in giro per un sacco di tempo, e con gli ioni quello non lo spingi, non c'è niente da fare. Sì, perdono.
Volevo sapere da lei che cosa
Sì, sì, certo. E sì, no, sarebbe bellissimo se fosse vero, diciamo. Finora non c'è traccia che sia vero. Cioè, voglio dire, uno, presso poco uno immagina la curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo, vi ricordate, è quella distribuzione intorno a noi che si incurva vicino a una massa e poi alla fine diventa anche un buco nero all'ultimo stadio, diciamo. Allora, se è incurvato, in qualche modo attrae continuamente verso di sé, oppure respinge, se visto dall'altra parte, la massa che potrebbe essere l'astronave. Questa è un'idea spiegata molto rozzamente, ma totalmente teorica, senza nessuna idea di come fare a realizzarla, ma neanche immaginare come fare a realizzarla, oltretutto senza distruggere la gente che c'è dentro, perché anche la gente che c'è dentro viene slungata, capisci? Cioè diventa una marmellata terrificante di astronauti poi dentro. Non esiste un modo ragionevole di immaginarlo finora, per amor di Dio, insisto sempre di finora, perché uno scienziato sa che fino a quando non fai il giorno dopo fai la scoperta, insomma. Però finora non c'è, né c'è la capacità di vedere che tipo di come viene distribuita l'accelerazione in questo caso. Sai, anche l'accelerazione che tu puoi dare, parliamo sempre di trasporto di esseri umani, no? Gli esseri umani vuoi portarli vivi e possibilmente in un pezzo solo, grosso modo. Per cui dipende molto da che accelerazioni gli dai a questi qua. Se gli spari 1000 G, l'astronauta viene ridotto a un chewing gum. E quindi, no, che io sappia, no, non c'è niente di vagamente concreto se non degli studi teorici. Mentre questi tre tipi di propulsione che ho descritto, nucleare a fissione, nucleare a fusione e antimateria classico, in tre stadi totalmente diversi, però sono coerenti con la fisica che sappiamo. Cioè quello nucleare a fissione potremmo farlo domattina, quello nucleare a fusione tra 10-20 anni, quello antimateria tra 20-30 anni. Però tutti i giorni al CERN costruiscono l'antimateria, tutti i giorni gli antiprotoni vengono costruiti al CERN. Il problema è come immagazzinarli, diciamo, quella roba che Dan Brown mette dentro in un termos, l'antimateria. Non leggiamo i libri di Dan Brown. Assessore, ecco, vietiamo la vendita dei libri di Dan Brown a Cernusco. Arrogo, va bene.
La ringraziamo veramente, speriamo davvero di poterla avere di nuovo in una futura edizione del Mese dello Spazio, che si è svolto qui a Cernusco sul Naviglio. Beh, il Naviglio è naturalmente il Naviglio Martesana. Ecco, però quello che forse non sa, professore, è che l'origine storica del nome Martesana è proprio collegato a Marte, per cui noi in qualità di martesani, i marziani siamo noi, e gli diamo veramente il benvenuto per tornare, speriamo, ad averla fra di noi veramente. E ringraziamo il professore e vi ricordiamo che qui c'è la possibilità di acquistare i libri di cui ha parlato. Ecco, il professore qui disponibile per autografarli. Grazie a tutti, vi aspettiamo giovedì prossimo, sempre su questa rete.